Suono Critico, una trasmissione di poesia e musica. Suono Critico.
Ciao a tutti, benvenuti alla prima puntata di Suono Critico, una trasmissione di musica e poesia qui su Radio Macete. Si cercherà di parlare di musica invitando ospiti e parlando di musica, cercando di dare spazio alle realtà emergenti o comunque poco di qualità ma poco messe in luce o messe all'orecchio degli ascoltatori. E verrà aggiunto a questo aspetto musicale anche l'aspetto poetico e quindi già oggi iniziamo a parlare di poesia e lo facciamo con Luca Rizzatello. Io sono molto contento di iniziare con Luca, poeta che ha già alle spalle due pubblicazioni, una è Ossi di Seppiove, la prima del 2007, Valentina editrice, e la più recente invece è Mano morta condita, l'editore è lo stesso, 2012. Dunque, innanzitutto vorrei iniziare facendo leggere qualcosa a Luca, perché mi piace, diciamo, che l'ascoltatore possa capire sin da subito qual è più o meno l'immaginario del poeta. Cercheremo di fare una chiacchierata libera con Luca, ma cercheremo di, probabilmente, credo, di concentrarci su questo libro, su Mano morta condita, l'ultima pubblicazione. Quindi do la parola a Luca, che così ci saluta, e gli chiederei di leggere un testo che a me piace particolarmente, da Mano morta condita, e poi vediamo un attimo di iniziare una discussione. Prima ancora di dare la parola a lui, prendo dal sito di Proof Rock Spa, che è, diciamo, il laboratorio di musica, videoarte e non solo, di Luca, una piccola presentazione del libro, in modo tale da dare una piccola apertura, una piccola introduzione al libro stesso. Leggiamo: Mano morta condita è uno studio sul nero, oppure è un teatrino dove i personaggi non sono più carne, però non sono ancora ombre, sono umori neri, perciò sono spiritati e spiritosi e hanno un cuore d'oro, oppure si rovescia un bicchiere con l'inchiostro e si sta ad ascoltare. Mano morta condita è un libro cubico, perché ci sono 11 poesie di 11 versi, generalmente di 11 sillabe, e ci sono anche 11 incisioni, più una, che è la copertina. Allora, ciao Luca, grazie di essere qui, e se ci vuoi dire due parole, salutarci.
Ciao Andrea, grazie per l'invito. Adesso leggerò una poesia tratta da Mano morta condita, nella fattispecie la poesia nona. L'analista è così stanco di tutti quei casi umani che struggono il cuore, che non sa dove guardare, quando, guardandolo, gli chiedono perché. Non dovrebbero farlo, dopo tutto, dal cassetto socchiuso della sua scrivania sbuca l'angolo di un buono, del videopoker del circolo anziani, anzi di quello che di giorno è il circolo. Anziani glielo chiedono perché. Dopotutto non dovrebbero farlo.
Grazie a Luca per questa lettura. Come dicevo prima di iniziare a registrare, mi colpiva questo mettersi nei panni di, non dell'uomo qualunque, ma dello psicanalista in questo caso, e penso che, insomma, già siate entrati nel clima di questo libro. Ecco, se poteva essere un modo per aprire un attimo questo dialogo, volevo chiederti se, come impareremo credo in questo breve tempo ad accorgerci, ad apprezzare del libro, cioè questa sua integrità, questa sua solidità. Ecco, volevo capire se a monte di questa costruzione del libro c'era un'idea forte, cioè c'era un messaggio o comunque una motivazione da cui scaturisce questo libro, oppure se non è così, se c'è comunque una maniera, diciamo, più romantica forse, un'idea di come fonte, che ci sia una fonte di ispirazione del libro, diciamo così, o comunque quella molla che ha fatto dire sì, ok, questo è il libro, questo lo pubblico. Siccome si vede questa solidità fra le varie poesie, si vede questa qualità, appunto, del libro, volevo chiedere questo, insomma, c'è un'idea forte di partenza, Luca?
L'idea forte, che è quella più superficiale, evidentemente è di tipo narrativo. E la poesia narrativa è una poesia poco praticata perché probabilmente evoca un minor numero di suggestioni e quindi è meno empatica, o potrebbe essere percepita come meno empatica. Quindi diciamo che il punto di partenza per la stesura di Mano Morta Condita è stato quello di istituire una trama, istituire dei personaggi e creare un'ambientazione coerente in cui questi personaggi in maniera coerente potessero muoversi in maniera autosufficiente. E dopodiché c'è questo numero 11 che ritorna spessissimo nel numero di poesie, nel numero di versi, nel numero di sillabe per la maggior parte. E quindi anche questo, da un punto di vista più profondo, potrebbe essere una ricorrenza. La sfida vera, per quanto mi riguarda, era quella di non far sì che la costruzione narratologica, la ricorrenza numerica, facesse diventare il libro un esercizio di scrittura, bensì il libro mantenesse quella vividezza che io intendevo esprimere attraverso le vite di questi personaggi. La sfida è questa qui: mantenere un libro formalmente ineccepibile, o quanto più ineccepibile possibile, e al tempo stesso mantenere anche quelli che sono i limiti, i residui e i difetti che sono propri delle vite dei personaggi, che, come io amo dire, sono fondamentalmente dei miserabili. Questa oscillazione mi interessava mantenere. Non so se ho risposto.
Ho trovato molto interessante le tue parole, soprattutto mi sembra interessante nel panorama della poesia contemporanea vedere che c'è una volontà attraverso la poesia di narrare storie, come dici tu, e penso che questo anche nel proseguo del nostro dialogo possa aprirci delle finestre interessanti, ecco. Quindi l'idea di una poesia slegata dall'altra all'interno di una raccolta viene meno, o meglio, non passa solo attraverso un'uniformità di immaginario o formale, ma passa anche attraverso una unitarietà narrativa proprio. Infatti, come il lettore di questo libro si accorge, vediamo dei personaggi attraversare queste poesie. Passando a un altro aspetto che tu in qualche misura hai già lambito, tu hai parlato di miserabili. Il tema dell'identità e il tema dell'identità anche multiple che si intravede nel libro è un tema molto forte. Anche in questo caso, perché la volontà di mettere come protagonisti di questa narrazione poetica dei miserabili, e soprattutto dei miserabili che a tratti non hanno un'identità, o meglio non si capisce subito quale sia la loro identità, cioè c'è una ragione precisa per cui hai scelto questo tipo di personaggi, o diciamo è un, come posso dire, un'ispirazione, o c'è qualcosa di meno monitorato rispetto a questo aspetto?
Il fatto di scegliere tutti i miserabili mi permetteva, nel paradosso, di definire un sistema in cui nessuno lo fosse, e quindi mi liberava da ogni tipologia di giudizio di carattere etico, e mi permetteva in questo modo di poter fare quello che io intendo fare, ovvero scrivere nel testo, non fuori dal testo, senza dare delle giustificazioni a quello che stavo scrivendo. Una cosa che secondo me è importante da dire è che io non condivido quello che ho scritto. Cioè, nel testo di Mano Morta Condita, alcune esternazioni non sono quello che io penso e quello che io ti direi al bar, per esempio. Il fatto delle identità multiple, invece, analogamente, è legato al discorso di un gioco di specchi e di un discorso che nessuno è realmente unitario. Allora, se io comunque mi esprimo come autore, non come si esprimerebbe Luca Rizzatello al bar, in qualche modo io mi permetto il lusso di esprimere tutte le mie identità all'interno del medesimo corpo del testo. Questa operazione mi consente di essere forse più sincero con l'autore di quello che sarei se dicessi soltanto univocamente quello che io sto pensando in questo momento rispetto a un tema, poniamo, di stretta attualità, di cui potrei cambiare opinione tra 2 mesi per motivi però sempre accidentali ed esterni al testo.
Beh, mi sembra che si veda anche qui un tratto veramente originale di questo tipo di poesia, cioè l'io poetante che appunto non è una figura, come posso dire, unitaria, non è una figura granitica, ma è un soggetto appunto sfaccettato che prende e assume varie identità, come ci ha spiegato Luca. A questo punto, dopo la prima osservazione che hai fatto in quest'ultimo intervento, fra poco ti chiederò di leggere una delle poesie in cui in particolare tu non condividi il contenuto semantico, perché a questo punto mi ha incuriosito. Prima ancora però volevo chiederti, visto che ormai stiamo arrivando, io penso, a uno dei nodi principali del tuo libro, della tua poesia, credo, questo tratto di narrazione assume un aspetto quasi poliziesco. Cioè, quello che mi ha colpito molto di questa raccolta è che davvero poesia per poesia, poesia dopo poesia, sembra chiarirsi allo sguardo di noi lettori l'identità di qualcuno dei personaggi. In particolare nell'ultima poesia qualcuno di questi personaggi ci risulta, qualcuno di questi personaggi ci risulta essere più chiaramente portatore di un'identità. Questo è un tratto tecnico tipico del romanzo poliziesco, e è una tecnica di agnizione che troviamo anche in un poeta come Rossano Onano. Poi correggimi tu se sbaglio, però mi è parso di cogliere anche qualcosa che ho letto umilmente su internet, che ci sia questo tratto comune, visto che a Rossano Onano è anche dedicato l'intero libro. In apertura alle poesie c'è scritto proprio "per Rossano Onano", quindi mi interessava molto, prima poi di chiederti appunto la lettura di una poesia che risponda alla mia curiosità, dicevo, di parlarci di questa figura di Rossano Onano, perché c'è questa dedica e se c'è una connessione col tuo modo di fare poesia, appunto in relazione al modo di fare poesia di Rossano Onano. Anche il tratto ironico, per esempio, lo trovo molto presente nei tuoi scritti, e mi piacerebbe capire se anche in questo aspetto c'è una connessione con Rossano Onano, oltretutto poeta, saggista, anche psichiatra. E questo tratto psicologico si nota tantissimo, a partire dal problema delle identità, che sono anche dentro noi stessi, fino ad arrivare alla concretizzazione in alcuni personaggi, come lo psicanalista che si vedono all'interno del libro. Quindi Luca, ti chiedo questo: Rossano Onano, che relazione c'è con la sua opera e forse anche con la sua persona?
Rossano Onano, a mio parere, è un poeta di primo ordine, un poeta con una interessante e importante produzione nel corso degli anni, una produzione di grande coerenza. Umanamente devo molto a Rossano Onano, perché è stata una delle prime persone che ha creduto nei miei lavori. Ma a prescindere da questo, il debito che io ho con Rossano Onano, che poi mi ha portato a dedicare a lui Mano Morta Condita, è, come rilevavi tu, di natura stilistica. Ora, uno dei personaggi di Mano Morta Condita è l'analista, che però non è Rossano Onano, evidentemente. Io a Rossano Onano ho dedicato l'intero libro, l'immaginario del libro, e non un personaggio in cui si dovrebbe proiettare, appunto. Per quanto riguarda i punti in comune, che da un punto di vista esterno e superficiale non sono molti, potrei dire che c'è un grande interesse per quello che è l'antropologia culturale e quindi per quello che è il mondo delle tradizioni culturali e le modalità con cui le tradizioni culturali si esprimono nell'uomo e nelle forme delle società in cui l'uomo vive e che l'uomo si dà. La cosa interessante, a mio parere, della poesia di Rossano Onano è che lui riesce a passare da riferimenti di tradizioni culturali probabilmente in via di estinzione nel terzo mondo a figure pop come Amanda Lear, che riesce a connotare però della medesima profondità dal punto di vista dell'impatto culturale che è in un sistema. Per quanto riguarda invece il discorso della chiave ironica, io ti consento questa analisi perché io fondamentalmente la condivido, e la condivido per assenza di un altro termine che possa definire questa attitudine. Perché personalmente credo che l'ironia sia una forma particolarmente subdola di controllo e di dominio che l'autore esercita nei confronti del lettore, quando noi stiamo parlando di libri. Okay? E l'autironia è pure peggio, perché in qualche modo mi maschero del fatto che io autore sono come te lettore, perché presumo che tu abbia dei limiti che io riconosco in me stesso, e sulla base di questa presunzione cerco di fare una captatio benevolentiae, no? Ok. Tutte cose che non c'entrano niente col testo e con l'immaginario che io dovrei, che avrei il dovere di realizzare come autore. Pertanto la chiave ironica ci sta, però il rischio è di confondere ironia con cinismo, e questa cosa è molto dannosa per un testo, perché porta tutto al di fuori del testo. Ecco. Però con le categorie che noi abbiamo attualmente, che sono piuttosto limitate, devo dire che sia Rossano Onano che io siamo poeti ironici.
Ecco, ma nello specifico, quindi, che cosa trovi, per esempio, di ironico nella tua poesia? Perché, per esempio, il giustapporre immaginari antropologici, anche come dicevi tu, molto differenti, può avere anche questo effetto ironico. non è voluto, è da, come posso dire, non dovrebbe destare ironia. Ti chiedo qual è dove vedi, ecco, l'ironia nel tuo libro, se è una domanda che non è troppo inadeguata, ecco, diciamo, rispetto al tuo pensiero.
Essendo comunque il mio libro frutto e inevitabilmente spia del mio modo di pensare e di vedere le cose, io, per risponderti sinceramente, non vedo alcuna traccia di ironia in quello che scrivo, perché è il mio modo di vedere le cose. Però cercando di astrarmi dal fatto che l'ho scritto io, posso trovare l'ironia in alcune giustapposizioni particolarmente desuete, che per un pensiero non laterale possono suscitare appunto un sorriso o anche un sorriso di fastidio, che viene in qualche modo normalizzato come ironico. Però non c'è provocazione, è semplicemente... Allora, adesso leggo, se non ti dispiace, quella poesia di cui si parlava, che tu dicevi essere una poesia che io come persona che va al bar non condivido. Ecco, ed è questa qui, è la numero 7, sempre da Mano Morta Condita. Quando passa nella mente del nano il rumore che lo impietrisce tutto, tutti ritagliano i fiori di carta per i premi più bassi nella pesca. Di beneficenza è un rumore come di rasoio elettrico, in quanto ormai la barba si ingrigisce tutta, ma diminuisce ma cresce il rumore, che forse sarebbe meglio bruciarla che raderla al suolo come gli spastici al termine di quel test antisismico.
Grazie mille a Luca anche per questa lettura, e vedete, insomma, l'accuratezza e la profondità anche nell'analisi del testo poetico, e come sia interessante anche vedere come l'autore in questo caso percepisce il proprio testo e vedere come in realtà, ecco, qualcosa che può apparire ironico ad un lettore, non necessariamente lo sia in origine. Trovo molto interessante questo aspetto, proprio rispetto alla molteplicità di sguardi che poi si pongono sopra la pagina e sopra la poesia. A questo punto piacerebbe, se Luca appunto me lo consente, di proseguire con una domanda molto puntuale e secca in realtà. Troviamo qui appunto questa solidità anche formale di cui hai parlato all'inizio, cioè abbiamo versi di 11 sillabe, endecasillabi, insomma, voglio dire un verso di grande tradizione. Quindi nella poesia contemporanea perché scegliere questo tipo di versificazione, invece di fare come fanno, mi verrebbe da dire, la maggior parte dei poeti contemporanei, cioè quelli di affidarsi a un verso libero. Perché questa scelta? Forse in parte hai già risposto all'inizio, però non so se questa mia suggestione può destarti qualche riflessione, Luca.
Sì, io devo rispondere non in maniera assoluta, ma in maniera puntuale, appunto legata a Mano Morta Condita, alla scelta dell'endecasillabo in Mano Morta Condita. La verità è che non sono tutti endecasillabi perfetti, e questa è una scelta voluta, evidentemente, perché io sono convinto che il metro poetico, abbia una sua intelligenza, e pertanto vada scelto sulla base dell'operazione di scrittura che si sta intraprendendo. Il fatto di scegliere una forma estremamente canonizzata e tradizionale e spaventosa, quale è l'endecasillabo, però falsandolo, però mettendo degli inciampi ritmici o delle chiusure più lunghe o più brevi di quella che dovrebbe essere quella sull'accento, poniamo sulla decima sillaba, è legato alla personalità dei caratteri all'interno del libro, che come si diceva prima conducono delle esistenze ai limiti. L'altra caratteristica di questi personaggi, oltre a quella di condurre delle esistenze ai limiti, è di essere tutti personaggi che conducono, oltre alla esistenza appunto miserabile, come si diceva prima, di avere delle vite di facciata, cioè di avere sempre un alias, che in questo caso sarebbe l'alias dell'endecasillabo. Quindi, scavando un po', io vedo in prima battuta un endecasillabo, ma in realtà poi vado a capire che un endecasillabo non è. Su questo margine, su questa distanza, c'è tutto il gioco, che è il margine e la distanza che risiede nelle vite dei personaggi, che evidentemente sono personaggi di finzione, e mi sembrava un elemento di credibilità per dare profondità a dei personaggi di finzione.
Vedete lo spessore anche nella relazione fra l'aspetto formale e l'aspetto del contenuto di queste poesie. Bene, io sono molto contento di aver iniziato questa prima puntata con Luca. Come ultima, diciamo, suggestione che chiedo a Luca di accogliere, c'è quella rispetto a quelli che potremmo chiamare i giochi di parole, nel senso che già dal primo libro, Ossi di Sepiove, che diciamo rimanda in maniera disattesa a Ossi di Seppia di Montale, fino ad arrivare a quest'ultima pubblicazione, Mano Morta Condita, si vede sin dal titolo questo... così, questa presenza nel separare, unire, no? Nel, come posso dire, costruire il testo, diciamo quasi come un gioco ad incastri, ecco, di sillabe. C'è in questo qualcosa di ironico? C'è in questo un piacere neoavanguardistico? C'è in questo un altro motivo? Questa è l'ultima cosa che mi interesserebbe sapere da Luca.
C'è in questo un altro motivo, che banalmente potrei definire come una forma di nevrosi. E quindi l'ordinare la realtà passa attraverso l'ordine del linguaggio, è una variante di creazione della realtà come vorrei fosse, potrebbe essere intesa come una creazione del linguaggio come vorrei fosse, quindi imprimendo un'energia al linguaggio che evidentemente non riesco a imprimere alla realtà. Dopodiché mi diverte, spero diverta, io sono un amante della poesia provenzale, quindi mi sembra un ottimo specchietto per le allodole questa tecnica o tecnologia linguistica. Diciamo che la tradizione è costellata di autori molto celebri che appunto sulla creazione di neologismi hanno fatto la loro fortuna. Molti di questi però hanno fatto la loro fortuna non solo sulla base della creazione di neologismi, ma anche sulla base di immaginari che hanno saputo istituire. Il caso più eclatante potrebbe essere quello di Lewis Carroll, poniamo. E quindi io mi auguro di fare parte in un futuro di questa categoria. Per ora sono solo forme di nevrosi.
Grazie mille a Luca. Lo ringrazio davvero di cuore perché insomma si è reso disponibile anche a partecipare a una prima puntata di questa trasmissione con tutte le incognite e i tentativi di rendere funzionale una nuova trasmissione. Quindi lo ringrazio veramente molto e ringrazio Gigi alla parte tecnica, come si suol dire. E siccome appunto questo nuovo programma si chiama Suono Critico, quindi si parla di suono, il suono c'è sia nella poesia sia nella musica, e lo si cerca di fare in maniera critica, cioè cerchiamo veramente di fare delle domande anche da punti di vista non già sentiti, sia la musica che la poesia, è il momento, diciamo, di ascoltarci un brano del gruppo, della band che sarà ospite qui a Suono Critico nella prossima puntata. Si chiamano Miotic, una band molto interessante, quindi ci ascoltiamo questo brano dei Miotic e vi do appuntamento alla prossima puntata.